Buonasera, non sono padre Beppe.
Adesso salutarvi.
Sono Anna. Prendiamo il Salmo 25,
26. No, ho sbagliato, Isaia 25, scusa.
Prendiamo Isaia 25, 6, 9. Il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto di grasse vivante per tutti i popoli, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati.
Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti.
Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, farà scomparire da tutto il paese la condizione disonorevole del suo popolo, poiché il Signore ha parlato.
E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci e risultiamo per la sua salvezza.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Possiamo nella sezione del pane, dei pani, della vita, del banchetto. Abbiamo visto la volta scorsa il banchetto di Erode che termina con l'ultima portata con una testa mozzata dove nessuno mangia. E oggi vedremo il banchetto che il Signore ha preparato per noi sul monte, un banchetto spettacolare che strapperà il velo che copre la faccia di tutti i popoli, cioè la morte. Vince la morte, eliminerà la morte per sempre, asciugherà le lacrime su ogni volto. Cambierà totalmente la nostra condizione e diremo ecco il Signore davvero. E ecco il Signore vuol dire che il Signore c'è. E dove lo incontriamo? Io non l'ho mai visto, ve lo dico, e se lo vedessi mi farei curare probabilmente, ma lo si vede bene nel modo di vivere, cioè nel modo di mangiare. Il tipo di banchetto, il tipo di vita che conduci è quello che rende visibile il Signore. E questa sera vediamo il banchetto, appunto, che il Signore prepara. E il contesto è: i discepoli sono stati mandati in missione, gli apostoli anzi, Erode sente parlare e dice, oddio, sente parlare di Gesù, il Battista è risorto dai morti e ha raccontato la storia del Battista col suo banchetto, lo stile di vita che è quello normale per tutti. Ora vediamo il banchetto che Gesù ha preparato e tra i due banchetti c'è innanzitutto, vedremo capitolo 6, versetto 34 e versetto 33 e seguenti, 30 e seguenti, c'è l'invito ad andare nel deserto in barca, il distacco da quel banchetto e poi il nuovo tipo di banchetto. Allora leggeremo insieme dal versetto 30 al versetto 44.
E si radunano gli apostoli davanti a Gesù e gli narrano tutto quanto fecero e quanto insegnarono. E dice loro, venite voi soli in disparte, in luogo deserto, e riposatevi un poco. Erano infatti molti che andavano e venivano, e neppure di mangiare avevano tempo. E se ne andarono nella barca, in un luogo deserto, in disparte. E li videro partire, e li riconobbero molti, e via terra da tutte le città, concorsero lì e li precedettero.
Ora ci fermiamo qui come prima lettura perché questo lo faccio in modo sintetico, perché se lo facessimo bene si impiegherebbe molto tempo. Perché è un testo redazionale e nei testi redazionali si esprime l'essenza un po' di tutto. Il redattore mette dentro la sua teologia. E qui si dice sostanzialmente in questo testo cos'è la Chiesa. e quindi lo accendo solo perché poi di questo parla tutto il resto del Vangelo, che i discepoli si radunano, gli apostoli, davanti a Gesù e gli narrano quanto hanno fatto e quanto hanno insegnato. Cioè la Chiesa, quel riunirsi attorno a Gesù, la parola riunirsi in greco è sinagogein, la sinagoga, la nuova sinagoga, è l'andare a stare attorno a Gesù confrontando ciò che ho fatto e detto con ciò che lui ha fatto e ha detto. Non so se è chiaro. La Chiesa nasce da questo star con lui. Gli dico quel che ho fatto e detto per vedere se corrisponde a quello che fa e dice lui. È quel che facciamo leggendo il Vangelo. Confrontiamo ciò che lui fa e dice. Chi c'è che vuole entrare? Ah sì, giusto. Confrontiamo ciò che lui fa e dice con ciò che facciamo e diciamo anche noi. E in questo confronto cosa avviene? Che sentiamo l'invito di Gesù a dire: venite in disparte da soli nel deserto per trovare riposo. Riposo è il punto d'arrivo della terra promessa, cioè venite in disparte da soli con me e troverete il compimento di ogni promessa. Cioè di mano in mano che ci confrontiamo avvertiamo l'invito all'esodo, uscire con lui dalla situazione in cui ci troviamo per trovare il riposo. Perché? Perché c'erano molti che andavano e venivano, non c'era tempo per mangiare. Tante cose da fare, non c'è tempo per vivere. E la vita è stare da soli, in disparte, con lui e trovare riposo. Che l'uomo è fatto per il riposo, per la terra promessa e per mangiare. Allora vanno in barca in nuovo deserto, in disparte. Come vedete, questo deserto e questa barca e questo mare separa il palazzo di Erode, il banchetto di Erode, da quello di Gesù. L'altro nel palazzo, questo sarà nel deserto, dove Dio diede la mano al suo popolo libero dalla schiavitù. E la gente che lo vede partire subito riconosce. E cosa fa? Via terra, da tutte le città, concorsero lì tutti coro insieme e li precedettero. A noi sembra strano che uno arrivi prima a piedi che in barca, ma il fatto è che c'è una piccola insenatura del lago che allora hanno attraversato in barca, uno a piedi facendo il giro arriva anche prima se va di corsa, perché la barca è un po' più lenta. Quindi è bellissimo che se noi ci raduniamo attorno a Gesù, ascoltiamo il suo invito all'esodo, fuori dal palazzo di Erode, nel nuovo stile di vita, dove si può mangiare e dove il piatto non è quella testa mozzata, ma è veramente un cibo per tutti. Ecco, e se noi usciamo la gente cosa fa? Ci segue perché dice, eh no, interessa anche a me questa. E ci precede addirittura su quella sponda dove ci sarà il dono del pane. E adesso vediamo il testo sul quale ci fermeremo questa sera. State attenti alla prima lettura già e poi entreremo.
Marco 6, 34-44.
E uscito, vide molta folla ed ebbe compassione di loro, poiché erano come pecore, che non avevano pastore, e cominciò a insegnare loro molto. Ed essendo già l'ora tarda, i suoi discepoli, avvicinatisi a lui, dicevano: deserto è il luogo, e l'ora è già tarda. Rimandali, perché andando nei campi e villaggi intorno, si comprino di che mangiare. Ed egli, rispondendo, disse loro: voi stessi date loro da mangiare. E gli dicono: andremo a comprare 200 denari di pane e daremo loro da mangiare? E dice loro: quanti pani avete? Andate a vedere. E informatisi dicono: 5 e 2 pesci. E ordino loro di fare sdraiare tutti, a gruppi e gruppi, sull'erba verde. E si adagiarono ad aiuole e aiuole di 100 e di 50. E presi 5 pani e 2 pesci, alzati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli, che li porgessero loro, e i 2 pesci divise tra tutti. E mangiarono tutti, e furono sazi, e levarono dei frammenti un pieno di 12 ceste e anche dai pesci, ed erano quelli che mangiarono i pani 5.000 uomini.
Ecco, prima di entrare in questo testo, una piccola lezione di matematica sia concessa, molto elementare. Qual è la prima operazione che imparano i bambini a scuola? La somma. La seconda? La terza? La quarta? Bene. Con queste parole si descrive tutta la storia dell'uomo. Cosa fa? Prende le cose e assomma i suoi beni, sottraendoli agli altri. Così moltiplica i suoi beni e si divide dagli altri. E nascono tutte le guerre. È la cosa più facile, no? Si parte proprio da quello. Comincia già il bambino ad assommare i suoi beni prendendo e dicendo è mio, quello che è di un altro se gli interessa. Bene, qui se notate non si parla di moltiplicazione dei panni, si parla di divisione. Si comincia dall'operazione più difficile. Ecco, dividendo si moltiplica. E sottraendo a sé si accumula il vero tesoro. E voi notate che tutto il testo parla di mangiare, 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 mangiare. E nel testo precedente che abbiamo visto martedì scorso c'era questo banchetto di Erode dove non si mangiava nulla, abbiamo visto gli ingredienti di questo banchetto, lo stile di vita che porta alla morte, all'uccisione del profeta. In questo banchetto mangiano tutti. Quello è nel palazzo, questo è nel deserto, sono tutti due di notte. Quello termina in modo nauseabondo e questo senti la fragranza del pane nella notte che si diffonde. E allora entriamo in questo testo e qual è l'espressione che più conoscete da questo testo che abbiamo appena letto? Provate a pensarci. Leggete veloce, qual è l'espressione?
Spezzò il pane.
Tutti insieme. Prese il pane, lo spezzò, alzò gli occhi al cielo, benedisse, spezzò e diede. Sono le parole di cui tutto il Vangelo è commento, dell'ultima cena, dell'Eucaristia, quando il Signore ha detto prendete e mangiate, questo è il mio corpo dato per voi. Quindi è lo stile di vita di Gesù, la sintesi di tutta la sua vita, espressa nel pane, ed è ciò che si celebra nell'Eucaristia. E qui vediamo allora cosa vuol dire mangiare l'Eucaristia. Ecco, allora leggiamo il primo versetto.
34. E uscito, vide molta folla, ed ebbe compassione di loro, poiché erano come pecore che non avevano pastore. E cominciò a insegnare loro molto.
Ecco, Gesù esce, sta uscendo dalla barca, vede la folla. Interessante, la barca è simbolo della Chiesa. Bisogna uscire dalla Chiesa verso la folla. Mica far della Chiesa un ghetto chiuso e tirare dentro tutti nel recinto. No, no. Dobbiamo rompere i recinti e uscire verso la gente. Non ha fatto nessun recinto Gesù, per persone buone. E anche in paradiso nel recinto metterà solo qualche buono. Ecco, perché sono soddisfatti di essere loro in paradiso, ma saranno quelli un po' più tristi perché sono lì pochi e loro. Il resto tutti i figli di Dio, che sono tutta l'umanità che Dio ama. Ecco, questo, la Chiesa è quella che sa uscire verso la folla, esce Gesù, ed ebbe compassione. La parola compassione in greco splangithreis, che sono le viscere materne che si muovono. Cioè il principio vero di ogni azione è la compassione. Sentire, in greco simpatia è più simpatica sarebbe. Sentire ciò che sente l'altro. Il bene e il male dell'altro è tuo. E qui si usa il termine viscere perché è molto materno, cioè si sente dentro. E tra l'altro uno vive nella misura in cui l'altro lo porta dentro, lo accoglie. Ecco, questa compassione è la sorgente di ogni azione valida. Mentre la sorgente del testo precedente, che cos'era? Dell'altro banchetto. Come l'avresti definita? Per chi era quel banchetto? E per che cos'era? Per festeggiare se stesso ed erano invitati tutti i potenti ed era l'ostentazione del proprio potere, che è il potere di morte, tant'è vero che termina uccidendo. Tutto il potere termina nell'uccidere. Qui invece la compassione, il viscere materno, è ciò che dà la vita. Quindi hanno due sorgenti diversi. Ecco, quando si parla di potere anche nella Chiesa, sappiate che è sempre abominevole. L'unico potere è il servizio. Potere vorrebbe dire possibilità, ci sono due possibilità, o quelle di stritolare o quelle di accogliere con la mano, lavorare, dare, ricevere, che dar la vita, insomma, quello che si chiama servire, o dell'egoismo o dell'amore, sono le due possibilità di ogni nostra azione, non ce n'è nessuna neutra, di morte o di vita. Per questo l'Eucaristia che qui è, si legge tra le righe, prendere, benedire, spezzare, dare, è il centro della vita, perché tutta la vita o è Eucaristia, rendimento di grazia per il dono ricevuto e che quindi diventa dono che tu a volta dai, e allora è il circolo della vita, oppure vedremo diventa possesso, potere e morte. Quindi sono due stili opposti di vita. E poi perché? Erano pecore senza pastore, il pastore sarebbe il re. Le pecore senza pastore non vivono perché non sono come gli altri animali che hanno l'istinto molto buono, come le capre, ma hanno poco istinto, devono seguire qualcuno, come l'uomo non ha istinto, segue i modelli, c'è un pastore, cioè il modello che ti proponi, che sarebbe il re, quello che tu scegli come tuo capo, per eguagliare, essere come lui. Ecco, sono pecore senza pastore che cioè muoiono. Oppure pastori che portano in perdizione perché ti fanno mangiare solamente la morte, cioè i falsi modelli di Erode in fondo. E allora Gesù sarà il buon pastore, quello che dà la sua vita per le pecore, che dà il nuovo modello di uomo, immagine di Dio, che è quello che sa avere compassione, sa amare, sa dare la vita, sa dare ciò che serve per vivere. E questa compassione si esprime innanzitutto, cominciò a insegnare loro molto. Perché l'uomo non è cattivo, solo che sceglie cattivi pastori, perché ha falsi modelli in testa, è di Dio e di uomo. Quindi la prima misericordia che puoi avere per l'uomo, il primo aiuto, è chiarirgli le idee. Perché l'uomo poi si comporta in base a ciò che ha capito come bello, buono e desiderabile. Fino a quando il modello per lui è Erode e tutti i potenti, il suo modello sarà quello di tagliare la testa all'uomo. Se il suo modello invece è quello che adesso qui è proposto, è quello della compassione, della comunione, della condivisione, della fraternità, è vita, l'altro è morte. Ecco, quindi Gesù insegna molte cose e poi vediamo cosa capita.
Ed essendo già l'ora tarda, i suoi discepoli, avvicinatisi a lui, dicevano: deserto è il luogo e l'ora già tarda, rimandali perché andando nei campi e villaggi intorno si comprino di che mangiare. Ed egli rispondendo loro disse: voi stessi date loro da mangiare. E gli dicono: andremo a comperare 200 denari di pane e daremo loro da mangiare? E dice loro: quanti pani avete? Andate a vedere. E informatisi, dicono: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di far sdraiare tutti a gruppi e gruppi sull'erba verde.
Bene. Per ora tarda, vuol dire che Gesù ha parlato tutto il giorno, perché sono partiti il mattino a fare questa uscita. E i discepoli dicono: ascolta le belle parole, le hai dette. Adesso mandali a casa, che devono pur mangiare. E spiegano: il luogo è deserto, dove è tarda, rimandali. nei campi e villaggi, perché? Perché si comprino di che mangiare. E Gesù risponde: date voi stessi loro da mangiare. Ma come? Loro dicono comprare, e qui dice dare. C'è una differenza tra il dare e il comprare. Per noi il pane è tutto oggetto di comprovendita, no? Tutta la vita. Quindi l'economia di comprovendita in cosa consiste? Potete comprare l'amore? No, non esiste. Potete comprare la vita, affittare l'utero della mamma e pagargli l'affitto, pagarle il latte, ma pagarle anche il preaffitto, perché insomma non è solo affitto, sei parte di lei, pagare il tuo io. No, la vita è dono, non è comprata. L'amore è dono, non è comprato. Tutto ciò che è comprato è semplicemente ciò che uno possiede e dà all'altro in scambio di qualcos'altro per interesse, se no non lo dà. Qui è l'economia del comprare e vendere, che è l'economia del possedere, c'è l'economia del dare, che è quella della vita, perché la vita tutti l'abbiamo ricevuta, non era possesso. L'amore lo riceviamo, non è un possesso. Anche la persona che ami non è più un possesso, se no la distruggi. Si distrugge il rapporto, è dono, e viceversa. Capite? Sono due stili opposti di vita. Date voi stessi loro da mangiare. E loro avevano già fatto i conti. Andremo a comprare 200 denari di pane, 200 denari e il salario di 300 sarebbe di un anno, quindi 200 denari è già una buona cifra. E per dar loro da mangiare, con 200 denari daremo un panino a testa. Abbiamo già fatto anche il conto. E sono ancora nella logica che bisogna comprare. E Gesù dice: no, non occorre comprare. Voi avete questo pane, quanti pani avete? Andate a vedere, non c'è nulla da comprare. C'è già. C'è un pane che tutti abbiamo, e se lo diamo cresce, se non lo diamo muore. Che sarà questo pane? È l'amore. È la vita stessa. In quanto la dai cresce, in quanto lo trattieni prova a trattenere il fiato, muori. Il fiato è vita. Cioè è un'altra concezione di vita. Mentre l'egoismo ha ciò che possiede e che sottrae agli altri e che diventa il senso della sua vita, quindi lui diventa la cosa posseduta, quindi è già morto anche lui e produce morte agli altri e opera ingiustizie, e ciò che ha lo divide dagli altri, invece c'è qualcosa che tu non possiedi, eppure ce l'ho come dono, e dandolo lo realizzo. È la nostra capacità di amare, la nostra immagine di Dio, è la vita stessa. L'altra economia di morte è questa di vita. Andate a vedere, ce l'avete, tutti ce l'hanno. E si informano e dicono: 5 e 2 pesci. Probabilmente la loro scorta, perché si erano portati per il picnic 5 pani grossi per 12 e 2 pesci magari robusti, e c'era almeno la merenda. Va bene, e ordinò, perché dà un ordine? Perché loro non avrebbero obbedito. Ordinò loro di farli sdraiare, e in genere si mangiava seduti, sdraiati è il pasto solenne, a gruppi e gruppetti sull'erba verde. Scusa, si era nel deserto, adesso qui l'erba è verde. Il deserto fiorisce quando si comincia a fare così, se no la terra è diventata deserto perché la possediamo e diventa luogo di morte. Già Adamo, qual è stato il suo male? Voler possedere che cosa? Ciò che gli era donato, l'essere uguale a Dio, è un dono, non è da rubare. Sarebbe come se tu vai a rubare l'anello che è il brillante che il tuo fidanzato ti vuole regalare, non è bello rubarlo, e poi io spero anche non lo sappia. Il valore di quell'anello è proprio che è donato, e dietro quello c'è davvero la vita e l'amore. In quello rubato invece c'è niente, la morte tua, che non ami, e l'altro, e la non relazione con l'altro. Non so se è chiaro, perché è tutto l'altro modo di concepire la vita, e se non si concepisce così è impossibile la vita dei figli, la vita dei padri, la vita di coppia, la vita anche nella società. Cioè dobbiamo cambiare modello di pastore, cioè di re, se no abbiamo il banchetto di Erode che conosciamo bene. E c'è invece un altro modo di stare insieme che dà la vita davvero a tutti, mangiano tutti, la mangia nessuno, neanche loro. Fanno solo sfarzo, ma vivono in delirio. E poi alla fine mangeranno anche loro qualche panino alla fine, come tutti i poveri mortali. Ecco, ed è bello, a gruppi proprio tutto ordinati, un po' come si disponevano attorno all'arca dell'alleanza, cioè attorno a Dio, le varie tribù, e il nuovo popolo del banchetto su questo monte. E vediamo adesso il seguito. Sì.
40-41. E si adagiarono ad aiuole e aiuole di 100 e di 50. E presi 5 pani e 2 pesci, alzati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani, e li dava ai discepoli che li porgessero loro, e i 2 pesci li vide tra tutti.
Fate notare una cosa, sulla vostra Bibbia ce li dava o li diede?
Diede.
Bene, è una nuova versione, la non corretta. Diede, ancora sbagliata. Che differenza c'è tra diede e dava in italiano?
Continua,
non è finito. Un'azione cominciata nel passato e non ancora conclusa. Sembrano finezze, invece no, ma rispettate il testo almeno. Sono banalità, ma che indicano molto, non c'è chi ha capito niente, chi l'ha tradotto, e sì che lo fa di mestiere, e poi l'ha fatto gli esegeti. Che erano preoccupati di rispondere alle obiezioni degli esegeti tedeschi, e non invece del testo. Il testo dice chiaramente. Allora, innanzitutto si adagiano ad aiuole, in greco usa la parola, frasion, che sono delle aiuole di fiori. Cioè addirittura il popolo diventa un giardino fiorito, come l'Eden. L'erba verde, vuol dire che sono sotto Pasqua, perché il deserto fiorisce sotto Pasqua. I fiori sono loro, questo giardino. A gruppi di 150, il risultato sarà 5.000 appunto, come vedremo. E Gesù cosa fa? Prende, ecco, con queste parole del versetto 41, voi potete descrivere tutta la storia di vita e di morte. La prima parola è prendere. Noi tutti prendiamo, tutto ciò che abbiamo l'abbiamo preso. Ditemi una cosa che non avete preso. Il mio io non me lo sono dato io. La terra neanche, i vestiti neanche, gli occhiali neanche, l'orologio neanche, le scarpe neanche, le relazioni neanche, sono degli altri che me le danno. Io prendo. Il bambino prende la prima azione. Adamo e Eva cosa fece? Prese. Però ci sono due modi di prendere, che noi non siamo la vita, prendiamo la vita. Il problema è come prendi. Se prendi a mano chiusa dicendo è mio, cosa capita? Che quello è il tuo possesso, la cosa che hai ti divide dall'altro. Anzi, la rapisci possibilmente all'altro. Io sono mio, dice tuo padre, o dire ti rifiuto che è il complesso di Edipo. Devi uccidere il padre per essere tu padrone della tua vita, e anche la madre possibilmente. È il male originario questo, di non accettare di essere figli. Quindi lo prendo non in possesso. Che differenza c'è tra prendere in possesso e prendere come dono? Che differenza c'è se rubi l'anello che ti voleva regalare il tuo fidanzato o se lo ricevi come dono? Che differenza c'è? Una piccola differenza, vero? C'è. Che l'anello rubato è, cioè, è il prezzo di quell'anello rubato. Che non ha nessun significato, se non che devi nasconderlo perché è rubato. E non ha nessuna relazione e tu ti reifichi in quello. Se invece è donato, ciò che è dono, c'è dentro tutto l'amore dell'altro, c'è la vita dell'altro lì. Così anche nel pane che si mangia in casa insieme, che adesso non si mangia più insieme, davvero in quel pane c'è tutta la vita dei genitori, il loro sudore, tutta... nel pane c'è l'aria, l'acqua, la terra, il fuoco, il lavoro, la fatica, il desiderio, la professione e la relazione e l'ingiustizia e la giustizia. E soprattutto la vita che circola tra tutti. Se si mangia ognuno da solo come il cane alla ciotola ringhiando all'altro, è un modo del banchetto di Erode, dove il più forte ringhia tutti e ammazza, ma nessuno mangia in quel banchetto. Quindi prende e cosa fa? La seconda parola. Scusate, 5 pani e 2 pesci sembra poca cosa, e la somma di 5 e 2 quanto fa? 7 vi richiama qualcosa? Compimento della creazione. In quel poco che c'è, sei donato, c'è già tutto l'universo. C'è Dio, c'è la vita. Scusate, questi sono altri significati, ma... Ecco, prende 5 pani e 2 pesci e cosa fa? Non è dice, sono miei, adesso vado via col bottino, scappo. E adesso corre a fare gli apostoli, mandali via che noi abbiamo qui il nostro spuntino da mangiare. L'ora è tarda e loro si arrangiano. E invece non andate a vedere che c'avete invece proprio voi, date voi da mangiare, ce l'avete. Alza gli occhi al cielo, cioè guarda il Padre, guarda il volto di chi dà. Quindi questo vuol dire essere figli, e rende grazie, benedisse, dire bene. Può rendere grazie anche, che è la prima parola che si insegna al bambino. Questo vuol dire essere figli, cioè te pensa se io quello che ho e sono lo ricevo come dono, come segno di amore, allora sono una grazia anch'io, se no è una disgrazia per me esistere. Cosa sono? Vengo dal nulla. La mia identità in cosa consisterà? Nella cosa che riesco a rapire agli altri, negli affetti che capisco di qua e di là, e nei soldi, perché con quelli poi ottieni anche gli affetti, poi con quelli ottieni il potere, bravo, è la devastazione della tua umanità e degli altri. Mentre invece se prendo me stesso dicendo grazie, come sono contento di esistere, avete mai pensato che è la cosa più bella di esistere? È l'unica cosa assolutamente improbabile che sia capitata proprio a me, che sono infiniti i possibili, e ci siamo. E dire grazie solo il piacere di esistere, capire la grazia di vivere. Perché sono oggetto di amore infinito, mi ha dato. Perché anche in ogni piccolo dono c'è davvero tutto l'amore. E più piccolo è il dono per sé, e anche nei piccoli gesti, sono segno di un amore ancora più grande, perché i grandi gesti tutti sono capaci di farlo, no? Al limite anche di dare la vita se è necessario. Ma di fare una gentilezza così è molto più fine. Forse è chiaro. Per cui tutto il creato è riscattato da questo ricevere come dono e benedire, e quindi riconosco il volto di Dio e dell'amore, mi sento amato, allora tutti i mezzi sono vissuti nell'amore, con gratitudine, con eucaristia. E allora sono figlio che tutto riceve, perché tutto ciò che ho, ho ricevuto. Però il figlio diventa adulto, e quando è adulto il figlio? Quando sa fare come il padre. E cosa fa il padre? Spezza e dà. Quindi se tu ti senti amato dal padre, puoi diventare tu a tua volta uguale al padre, cioè essere identico al padre, come il figlio è uguale al padre perché ha lo stesso spirito, cioè lo stesso amore. Allora sei adulto, se no sei un succhione che solo vuol ricevere, 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 non gli basta mai perché, perché non crede all'amore. Se invece sai che sei amato, perché un atto di fede è l'amore. Che se chiedi prove non bastano mai. Se sai di essere amato, ti ami e sai amare. E qui è il circolo della vita. E dava e continua a dare. E i discepoli sono quelli che offrono a tutti. Che vuol dire che in fondo ciò che noi offriamo è esattamente quel pane che è Gesù, che è il Figlio, cioè che è l'amore, che è Dio stesso. Perché in ogni gesto d'amore realmente c'è Dio, e tutto è divinizzato, anche il gesto minimo non va più perso, è già vita eterna ora. Capite il senso dell'Eucaristia quanto è grande? Per questo bisogna far sempre Eucaristia su ogni cosa, dice Paolo. E per capire che lo possiamo fare su ogni cosa, noi su cosa facciamo Eucaristia ogni volta che la facciamo? L'oggetto specifico. Di cosa ringraziamo Dio? Annunciamo la tua? Ti rendiamo grazie perché l'abbiamo ammazzato, cioè il massimo male, noi l'abbiamo già fatto. Anche quello è diventato il massimo bene, ha dato la vita per noi. Quindi allora anche gli altri mali, più o meno ci sono, saranno tutti un po' minori di questi, se noi li viviamo con spirito nuovo, diventeranno luogo di riconciliazione, di amore e di vita. Perché già il massimo è già fatto dei mali, è diventato l'oggetto dell'Eucaristia suprema. E negli altri che vivremo nella quotidianità, nei nostri conflitti che sono inevitabili, nei nostri limiti, nei nostri egoismi, vivremo giorno dopo giorno questo saper prendere, alzare gli occhi, benedire, spezzare, condividere e dare ciò che abbiamo e siamo. Allora questa è la relazione davvero di amore che dà vita. Così può esistere la coppia, può esistere la famiglia, può esistere la società. E può esistere la persona, se no non esiste. È un buco vuoto, è un sacco senza fondo perché gli manca il fondo. E per quanto poi posso mettere dentro non basta mai, perché il nostro fondo è infinito, è Dio stesso. E i due pesci divise tra tutti, lo mette a parte, tra l'altro il pesce è il simbolo di Cristo, non solo per l'acrostico greco che è venuto dopo, Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore, Noixis, Gesù Christos, Seui, Pios, Soter in greco, ma anche perché il pesce è un animale che in acqua vive. E noi in acqua cosa facciamo? Moriamo. Lui vive anche nella morte, perché l'amore è più forte della morte. E quando viene a terra il pesce cosa fa? Muore. E morendo cosa fa? Si fa cibo, dà la vita a noi. Per questo lui è vita e morte, può vivere anche nella morte, quindi non muore nella morte. E ci assimila veramente. Cioè il cibo che mangiamo, è vero che l'uomo diventa ciò che mangia, è lui che ci assimila se mangiamo di questo cibo. Meglio che ciò che mangia è come mangi, perché potresti mangiare 500 ostie al giorno, ma... o come quello che avevo già raccontato, che celebrando all'aperto c'è l'ostia consacrata che vola e la mucca la mangia, che fa la comunione come i cristiani. E avevo anche raccontato che, raccontando queste nelle isole Vigiagos, che sono nell'Atlantico lì davanti alla Guinea Bissau, subito mi interrompo dicendo: è vero, il gatto delle suore mentre celebravamo qui è volata via l'ostia perché c'è il vento atlantico, il gatto l'ha mangiata. E allora ci siamo posti il problema e sempre stanno a mangiare il gatto, così ha risolto il problema per loro. Quindi non è una cosa strana. Ecco, è accaduto davvero. E accade davvero che mediamente noi cristiani facciamo l'Eucaristia come quel gatto, senza sapere quel che mangiamo. E tutto il Vangelo è scritto per spiegare questo corpo dato per noi. Che non è un panino grande, è un piccolo segno, perché più è piccolo, più è grande il significato. Se fosse un pane grande, dico, mi sazia perché è un pane, no? Quello non mi sazia. Mi sazia lo spirito che c'è lì dentro, che è uno che dà la vita per me. Così vince la morte. Ed è quello che mi permette di vivere allora tutta la mia vita, vincendo la morte quotidiana, che è l'egoismo. E che mi guarisce in tutte le relazioni, giorno dopo giorno, e mi assimila a sé. Chi mangia di me vivrà di me. E va masticato. E perché il Vangelo è tutta spiegazione dell'Eucaristia. Ed è nato attorno all'Eucaristia per spiegare cos'è questo corpo dato per noi. E il protagonista del Vangelo è il corpo di Gesù, che diventa dono. e noi siamo corpo, come viviamo il nostro corpo e in tutte le nostre relazioni, che sono tutte concrete e materiali, viviamo del possesso e del dono. E qui vedete il contrario del banchetto, del primo banchetto che conosciamo nella Bibbia, di Adamo e Eva. Eva cosa fece? Rubò, mangiò, non ha condiviso. Dopo si vuole il complice, come sono un pochino le nostre azioni. Prendiamo per possedere e poi abbiamo bisogno di complicità con qualcuno, perché da solo poi non puoi vivere, che sia il complice nel possedere. E da lì nacque la morte. Questo è il banchetto della vita, l'altro è il banchetto di Erode, dove muore l'uomo nella sua verità. Qui invece dove nasce l'uomo la sua verità di figlio di Dio, di ciò che è.
Sono un po' come il compromesso che ci pongono, quello che dicevi, un po' un compromesso potrebbe essere quello di Eva, cioè anche nella nostra relazione che dà... un compromesso invece è una relazione proprio di un dono, di un compromesso, un voler stare insieme a compromesso, cioè.
Beh, adesso non commentiamo quel passo, però tu vedi subito che il frutto di quella rapina, di quel possedere, cos'è? Dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. Perché? Perché sono nudo, cioè non accetto più me stesso, perché se non sono oggetto di dono devo nascondere i miei limiti, se no l'altro mi rapisce. E il limite maschio e femmine diventa luogo di dominio, di prepotenza subito. E la paura domina la vita ed è tutta una fuga dalla vita. E ti nascondi a te stessa e l'uomo non viene più fuori. Ed è l'Eucaristia che fa uscire di nuovo l'uomo, cioè la croce, il mistero di un Dio che non è quello dipinto dal serpente, che possiede in mano tutti, ma Dio è quello che si mette nelle mani di tutti. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo dato per voi.
Quarantadue, quarantaquattro. E mangiarono tutti e furono sazi. E levarono di frammento un pieno di 12 ceste e anche dai pesci. Ed erano quelli che mangiarono i pani 5.000 uomini.
Ecco, qui mangiarono tutti. Là mangiò nessuno in quel banchetto. E furono sazi. E là quel banchetto cosa c'era? Il risultato finale? La nausea di vedere questa ultima portata della verità. E cosa c'è ancora? Levarono di frammenti un pieno, per la pienezza ancora, di 12 ceste. 12 sono i mesi dell'anno, 12 le tribù, cioè di questo pane ne avanza sempre per tutti e per sempre. E più ne dai, più ne avanzi. E anche dei pesci. E quelli che mangiarono, se insiste sul mangiare, erano 5.000 uomini. Perché 5.000? Vedremo che poi dopo, alla fine, saranno 4.000. Dopo 4.000 vedremo che è più di 5.000, non importa. Questi 5.000 si riferisce a Atti 4. 4, dove si dice che erano 5.000 la prima comunità cristiana. E poi vedete ancora Atti 4 come si descrive la prima comunità cristiana, come viveva. Ecco, Atti 4, 32 si dice che la moltitudine dei credenti, all'inizio del capitolo si dice che erano 5.000, 4.4, e poi al 32 si dice la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola. Nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva. Ogni cosa era comune. con grande forza rendevano testimonianza della risurrezione. Cioè questo stile di vita testimonia la risurrezione. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. E godevano grande simpatia del popolo, e nessuno tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto, le deponevano ai piedi degli apostoli e veniva dato a ciascuno secondo il bisogno. Ecco, e poi questo quadro viene ripreso ancora. Il capitolo, veniva già prima il capitolo secondo, e come frutto della Pentecoste, dove si descrive per la prima volta la prima comunità, capitolo secondo, versetto 42, che si dice che erano perseveranti nell'ascoltare la parola degli apostoli, la parola degli apostoli del Vangelo, cioè parlano di Gesù, e nella comunione dei beni fraterna, che è il risultato della parola che ci fa figli, e quindi nella frazione del pane, cioè nell'Eucaristia, per cui l'Eucaristia rispondeva esattamente alla concretezza della vita, e nelle preghiere. E poi si dice che tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme, tenevano ogni cosa comune, chi aveva proprietà sostanza le vendeva, ne faceva parte per tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Tenete presente che in Israele non si poteva vendere la terra, perché la terra è il dono di Dio, la possibilità di vivere. Ma la terra per sé, se posseduta, non è la possibilità di vivere, ma è la possibilità di morire di tutte le ingiustizie. Perché la vera terra è la vita, è la fraternità, è lo Spirito Santo, cioè l'amore. È di quello che si vive. Allora si può vivere dei beni della terra. Se invece vivi con l'egoismo i beni della terra, diventano occasione di morte e uccisione. Lo conosciamo benissimo questo. Che può fallire tutto il mondo perché li usiamo per possesso di pochi. Tra l'altro avevo già detto l'anno scorso l'analisi dei beni del mondo è interessante, che c'era uno che possiede il 24%, se la regina d'Inghilterra, come farà a possedere tutti? Adesso non c'ho qui i dati precisi, ma... E poi continua. E tra l'altro, vendendo la terra, si sono salvati, perché chi aveva la terra è rimasto negli anni 70 a Gerusalemme o in Palestina, sono stati uccisi. Quelli che non avevano la terra sono andati via tranquilli. E avevano i soldi per vivere, perché i soldi erano in comunione che li butti via. E ogni giorno frequentavano insieme il tempio, spezzavano il pane in casa, quindi nel tempio per la preghiera con gli altri e in casa l'Eucaristia. Va bene. Ecco. Allora, provate a vedere un po' la sensazione che siamo nella notte anche in questo banchetto come in quello di Erode. Provate ad applicare la vista ai due banchetti, là nel palazzo, qui nel deserto, qui il deserto che diventa l'ola di fiori. Là c'è quella danza e qui c'è tutta questa coreografia, il popolo, i 5.000. Là nessuno mangia, qui tutti mangiano e sono sazi, perché la grande maledizione è mangiare e non essere sazi. Ma del cibo di Erode più ne prendi, più hai fame, perché non sazia quel cibo, che la morte mica può saziare. Va bene, fermiamo qui. Sentiamo cosa vi ha suggerito questo testo, che certamente sono le parole più note di tutta la Bibbia. prendere, benedire, spezzare e dare e mangiare.
A me benedire, devo dire, perché il cibo che ci dà il Signore ci fa così riconoscere di Lui e ci stacca da tutte le cose che poi un po' ci si ritorna sempre, insomma, però si è diciamo meno attaccati a tutte le cose. Di essere grati.
Avete mai pensato qual è la prima cosa di essere grati? La prima in assoluto. Eh? Ti ringrazio di essere creato. Cioè, era una preghiera che mi si insegnava da bambino. Ma beh, io ti ringrazio, ma che bello che esisto! È la cosa più bella. Se mi toglie questo dono non c'è più niente. Il primo dono che Dio mi fa sono io. Il secondo, tutto il mondo, il terzo, se stesso. Poi tutti gli altri. Cioè, è bellissimo. Allora, se tu non percepisci te come dono, non puoi vivere. Ti vivi come debito. E allora la paghi cara tutta la vita. È proprio la guarigione fondamentale della nostra esistenza percepirsi come dono. È una grazia. Non è una disgrazia a vivere.
Coglievo nel brano di oggi e lo mettevo a confronto con quello della volta precedente, un movimento centrifugo di energia di amore, perché il Cristo esce dalla barca, che a me racconta per me la barca delle mie sicurezze, esce, vede, ha compassione, si emana energia. Si crea qualcosa. Nel brano precedente Erode, per tutti i suoi buoni motivi, preserva, chiude in prigione, chiude qualcosa che si contrae, qualcosa che va verso, anche proprio per quello che potrebbe essere la nostra vita di persone, di uomini, nella nostra psiche, qualcosa che diventa piccolo, sterile e va a morire. Adesso non vorrei dire, ma mi sono pensata anche le stelle che nascono, che esplodono, le stelle che muoiono, si contraggono.
Come matematica astronomica, è vero.
No, ma è, cioè, sì, sì, è sembra raccontare la storia dell'universo.
Ed è interessante, tra l'altro, che Erode, alla fine, non è che uccide il Battista, è risorto, ha ucciso se stesso. Non so se capite. Perché il Battista dice, oddio, è risorto. È vero.
Mi colpiva quello che dicevi prima Silvano all'inizio, quando Gesù riporta in disparte, così volevo stare con Gesù per poter raccontare a lui un po' la propria vita, cioè come si è, e vedere lui, cioè vedere lui come si comporta, cioè vedere da lì un po' la situazione della propria vita. Questo stare insieme mi colpisce. E poi quello che dicevi anche riguardo a quando Gesù gli dice, gli dà un ordine di portare questi pani e i pesci che avevano, perché mi sembra che già in un altro brano del Vangelo Gesù, quando dice questo è il mio comandamento, questo vi comando, cioè nel senso che vedo che tante volte, cioè, non è una cosa che magari viene subito, cioè una persona che ti vuole bene, non so, io ad esempio ho due figli, certe volte non è che viene naturale, però magari cerchi di insegnargli qualcosa, anche se non è facile, così, e penso che Dio abbia pazienza lo stesso con noi. Cioè, magari ci vuole bene, ci vuole, questa è la cosa più importante, credo che quando tu sottolineavi questa cosa qua, che gli errori, probabilmente non so se loro l'avrebbero fatto, ecco.
Anche i bambini, cos'è ciò di cui hanno bisogno? Perché delle cose che li compri, quello è per il tuo senso di colpa, ha bisogno di te, della tua presenza.
A me colpiva proprio il ritorno a chiedere al Signore in tutti i discepoli, nel senso che lui ha detto, direte voi che stessi davanti, loro quasi per dire, ma come facciamo? Cioè, dove abbiamo fidato tutti i soldi per comprare i pesci? E invece poi veramente con la memoria gli dice, guardi. Cioè, quello con tanto amore come se gli dicesse, ma fidatevi una volta tanto di me, ancora non mi conoscete, mi sembra di rivedere un attimo il Vangelo delle nostre carni, quando Gesù dice alla Madonna che ho da fare con la donna, ancora una volta con tanto amore dice, ma ancora non mi conoscete, non sapete che io posso fare tutto. Io vedo proprio questa pazienza di amore nei confronti dei suoi discepoli.
Il problema però dopo, siccome il Vangelo è già scritto per quelli che vengono dopo, non per Gesù, ma per noi, ecco, se noi abbiamo capito questo, che noi possiamo fare questo, anche adesso al mondo possiamo vivere tutti bene se viviamo così. Non mancano i beni, ci sono già, e distribuirli. E distribuirli non è semplicemente che poi tutti abbiamo da mangiare, ma distribuendoli abbiamo da mangiare quel cibo che è vita eterna, cioè c'è l'amore dell'altro. Non so se mi spiego. Che è il vero valore del pane. Sazia, perché c'è dietro l'amore, se no lo rifiuti. Perché c'è anche il cane che vanno a rubarlo. Anche i disturbi alimentari derivano appunto da non concepirsi come dono e come se bisognasse, non so, ecco, anche il rifiuto di se stessi che abbiamo tutti inconsciamente, perché la cosa più difficile è amare se stessi. E ti ami se ti sai amato, e se dici grazie, ma che bello c'è nel mondo. Allora vuoi la vita davvero. Sì, mi ha fatto qualche piccolo salto, ho ammazzato in croce, vabbè, dai, grazie lo stesso, ha dato la vita per me. Cioè, per dire, se posso dire grazie del massimo male, posso dire poi grazie anche del resto. E la croce è proprio il segno massimo di un amore che dice, guarda che l'amore vince davvero la morte, perché per morire moriamo tutti. Eppure siamo già risorti se mangiamo questo pane. Come i discepoli testimoniano la risurrezione proprio nella loro vita, perché vivono così. E anche chi vive così nella serenità, nell'amore, nella condivisione, dice, ma che bella la vita, qui è la vittoria della vita. E anche il Battista, se guardate bene, è il primo che è risorto, è il primo che ha dato la vita. È l'uomo vero, lui è nato l'uomo vero. Il testimone della verità. Capito allora quanto è bello andare all'Eucaristia, non perché c'è una bella funzione, non perché vado al panettiere, non perché è simpatica la panettiere, ma perché mi interessa il pane. Andiamo per fare questa memoria, poi viviamo delle memorie che mettiamo dentro. E far memoria di questo amore infinito per tutti e per me. E fare Eucaristia su di me, il primo dono che mi fa, ti ringrazio ogni mattina quando ti svegli, di esistere, di essere io. E l'amore non è che poi si divida con i figli, si moltiplica. Non è che ne hai tot e devi darne 50 ciascuno. I beni forse sì, ma l'amore no. e se non un po' mascalzone, parlarne un po' di più perché ne ha più bisogno, oltretutto. Poi magari sarà più simpatico, no?
Esatto.
Però è tutto a modino imbastito, poi dopo devi mandare dallo psicologo da grande. Scusa. È un testo splendido che dà un respiro, cioè questa notte non è più notte, è un giardino fiorito, è il paradiso, è la vittoria sulla notte questo banchetto, mentre quell'altro che avrà avuto tante luminarie è il banchetto delle tenebre, questo è il banchetto della vita. Ed è bello sentire nella notte la fragranza del pane, forse non l'avete mai sentito, ma mi ricordo 35 anni fa qui c'era il fornaio dietro, e sentivo alle 3 del mattino il profumo del pane, bellissimo, a Milano sentivo il profumo del pane. E poi tenete presente che nel pane, nella nostra cultura, davvero c'è tutto, ma realmente. C'è l'aria perché senza aria non cresce, c'è il sole perché senza sole la luce non cresce, c'è la terra perché se no non cresce, acqua, aria, terra, fuoco, c'è tutto. E poi c'è tutto il lavoro, c'è tutta la natura e la cultura, perché non ha preso le spighe, il pane. E c'è tutte le relazioni, la giustizia. Poi non ha preso l'uva, il vino. Che indica l'ebbrezza. Chi mangia questo pane può bere il vino, che è simbolo del sangue, che è la vita, che è Dio. Cioè, vivi da Dio. Hai la vita. Perché la vita è l'amore. Questo si vedrà dopo l'Eucaristia. Ci diventiamo consanguinei di Dio. Abbiamo la vita di Dio, che è l'amore. Ma proprio in ogni briciola di pane, questo è il bello, perché per questo si raccolgono le briciole, non per fanatismo, per scrupolo, ma è il significato che ogni piccola briciola d'amore ha valore infinito. E i gesti minimi probabilmente sono anche i più grandi, perché quelli grandi appunto sono così macroscopici che li faremmo tutti, più o meno. Invece quelli più fini sono i più profondi, no? Più significativi. E poi è bello questo tramutarsi delle persone in fiori e del deserto in verde, in erba verde.
Come Giovanni che battezza nel deserto, no? C'è l'acqua,
c'è l'acqua. C'è l'acqua, sì.
E qui c'è il prato, c'è il giardino. E poi è bello questo senso di sazietà, che secondo me è dato dall'amore proprio, no? Perché l'amore ti sazia e voglia di condividerlo, se tu sai di essere amato. Cioè non ti va di tenerlo per te.
Ed è una sazietà che non dà nausea.
No. Mentre nell'altro banchetto era questa voglia di potere. Il potere non sazia perché ne vuoi sempre di più. Cioè non riesci a saziarti. Mentre l'amore, quando sai di averlo, hai voglia di condividerlo.
Sì. E cresce.
E cresce, sì.
E cresce la capacità d'amare e quindi è una sazietà mai sazia, stranamente. Perché il desiderio, più è saziato, più aumenta il desiderio buono. Cioè non è che se uno è amato allora basta, non amo più. Se uno è amato ha più capacità di amare, e se ha più capacità di amare può amare ancora di più ed è amato di più e avanti. Cioè è un circolo di vita, che la vita non si spegne ma cresce all'infinito e si espande ed è eterna già. Direi che possiamo dire il Padre nostro qui. E poi cominciamo. Il resto sarà adesso tutta, fino al capitolo 8 si discute sempre di pane, per capire il significato di questo pane, tutte le nostre astuzie per far sì che questo pane sia una fantasia, non la realtà, eccetera. Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci abbandonarci nella tentazione,
ma liberaci dal male.
Due cose. Una le sedie dopo, prima, la prossima volta c'è